prova testamentaria poi, questa. Ciao a tutti, mi ha già presentato il professor Galluzzo, che anzi ringrazio per l'opportunità. E, allora, innanzitutto vi chiedo una piccola cosa, vedo troppe penne alzate, quindi vi chiedo di ascoltarmi perché non serve assolutamente, secondo il mio punto di vista, prendere appunti. Voglio che sia una cosa molto leggera, bravissimi, vedo che lo state facendo tutti, e senza neanche troppo sforzo, complimenti. Allora, innanzitutto mi preme sottolineare una cosa, sicurezza informatica spesso la conoscete come una cosa molto astrusa, molto difficile, una cosa molto distante dal quotidiano. Quindi il primo scopo di questa nostra chiacchierata, perché voglio che sia una chiacchierata e vi chiamerò, poi vi chiederò anche, chiederò anche la vostra opinione, è focalizzare gli ambiti nei quali la sicurezza informatica rientra nella vita di tutti i giorni. Quindi per prima cosa volevo chiedervi un consulto. Quanti di voi hanno la console PlayStation 3? Troppo pochi però, ragazzi, cioè giocate un po' di più. Voi giocate online con la PlayStation 3? Vabbè, allora, la PlayStation 3, per chi non lo sapesse, è una console molto molto diffusa. Si parla circa 50-60 milioni di unità a livello mondiale. È l'erede della PlayStation 2. È una console che permette di connettersi in rete e di fare le partite online, quindi anche molto molto, cioè, un argomento sicuramente molto divertente che nulla ha a che fare con lo studio e quindi è divertente anche per questo motivo. La cosa che è successa è la seguente, praticamente il servizio online della PlayStation 3, si chiama PlayStation Network, è un servizio al quale bisogna registrarsi gratuitamente, come faremmo per esempio con Facebook o con un altro qualsiasi social network, e che consente, grazie alla registrazione, di giocare online. Per registrarsi bisogna compilare un modulo online, come facciamo per esempio con Facebook o con altri social network, nei quali si inserisce nome, cognome, anche l'indirizzo di casa, l'indirizzo email. Qualcuno, per agevolare certe operazioni, come per esempio l'acquisto di video o videogiochi, inserisce anche il numero di carta di credito. Bene, tra il 17 e il 19 di aprile di quest'anno, quindi nemmeno due settimane fa, Sony ha dichiarato che un hacker, che poi vi spiegherò chi è, la differenza con cracker e cose simili, un hacker o comunque un profondo conoscitore delle tecnologie informatiche è riuscito a entrare all'interno dei suoi computer e rubare i dati di 77 milioni di persone. Io sono un utente di PlayStation Network, quindi so per certo, perché l'ha detto anche Sony e non è una cosa che lei dica a cuore aperto o molto volentieri, so per certo che i miei dati sono andati a finire nelle mani di qualcun altro, i miei e quelli delle persone che hanno alzato la mano poco fa. Infatti Sony poi è crollata in borsa, anche perché ricordiamo che Sony Entertainment, che è la divisione dell'intrattenimento di Sony, rappresenta all'incirca il 38-39% del fatturato di questo enorme colosso. Quindi 77 milioni di persone in questo momento sanno per certo che i loro dati sono nelle mani di qualcun altro. Ora, detto così, magari a voi non può sembrare una cosa tanto importante o tanto grave, perché dopo tutto e purtroppo ci siamo abituati a rilasciare i nostri dati con estrema facilità. Però vi posso dire, vi posso garantire una cosa, che stando a uno studio di G-Data, che è uno dei principali produttori di antivirus del mondo, non più di una settimana fa questi dati sono già stati veicolati all'interno del mercato nero dei dati. Che cos'è il mercato nero dei dati? È un mercato che vale miliardi di dollari, si parla di circa un miliardo di dollari di profitto al giorno, è un mercato nero nel quale le informazioni di ciascuno di noi vengono veicolate e inserite e poi rivendute. Rivendute a chi? Rivendute a dei normalissimi criminali, che non sono per niente meno pericolosi dei classici criminali che troviamo nelle strade o comunque quelli che insomma, ben conosciamo tutti quanti. Con questi dati, questi criminali informatici sono in grado di fare diverse cosette. Una su tutte, possono tracciare dei profili degli utenti medi con i quali scegliere i posti dove andare per esempio a rapinare o a effettuare dei furti. Ci tengo a sottolineare questo perché spesso si lega la sicurezza informatica solo allo spam, al fatto che ti intasino la posta elettronica di pubblicità. Sì, anche questo è vero, però questo fa poco effetto. Invece sapere che loro, grazie a questi dati, possono arrivare fino a casa nostra, secondo me, muove un attimino più qualche critica e qualche preoccupazione in più rispetto a quella a cui ci siamo insomma abituati. Poi c'è anche la questione dello spam. Io non so voi, però a me onestamente rompe parecchio le scatole sapere che almeno un'email, per ogni email che io ricevo c'è almeno un'email di spam. Anzi, vi dico che stando a dei dati che sono usciti proprio a marzo, all'incirca ogni giorno il numero di email spedite a livello mondiale è 294 miliardi. Di questi 294 miliardi giornalieri, circa 262, quindi equivalente all'incirca all'88%, sono di spam. Significa che ogni 10 mail che spediamo ne riceviamo almeno 8-9 di spam. E questo sinceramente è una rottura non da poco, anche da un punto di vista economico, perché ricordiamoci che lo spam, la caratteristica dello spam non è solo quella di veicolare delle pubblicità, ma anche quella di intasare le connessioni. Quando mandiamo a quel paese fast web, telecom, eccetera, e comunque facciamo bene a prescindere, ricordiamoci che buona parte degli intasamenti causati sono causati appunto dallo spam, che va a riempire, si chiama la banda, quindi la nostra connessione internet viene riempita di email pubblicitari e quindi rallenta un po' tutto il sistema. Questo è solo il primo esempio che vi ho fatto per quanto riguarda l'influenza della sicurezza informatica nelle vite di tutti i giorni. Un altro simpatico esempio è il caso, questo sì, è un caso simpatico, diciamo. Io immagino che tra tutti voi nasceranno delle stelle dell'architettura, dei designer, comunque dei professionisti. Spesso vengo chiamato in alcune aziende perché mi si dice: guarda Riccardo, noi abbiamo preparato un progetto fighissimo, una cosa fantastica, eccetera. Porca miseria, due settimane prima del lancio ufficiale del nostro nuovo progetto, il concorrente si è uscito con un progetto identico. Che cosa è successo? Allora, sicuramente esiste, grazie alla statistica sappiamo che qualche coincidenza è possibile, però quando parliamo di programmi identici in tutto e per tutto tra due diverse aziende significa che c'è qualcosa che non va, che il progetto è stato bellamente fregato. Tra le persone che mi coinvolgono più spesso in questo tipo di analisi ci sono gli studi di architettura, studi di design e studi di architettura. Vi parlo di studi che fanno progetti, ora non li nomino, progetti per milioni e milioni di euro. Ed è successo non molto tempo fa che mi sono stato chiamato, mancava circa due mesi al lancio ufficiale di un progetto, alla presentazione ufficiale di un progetto, mancavano due mesi, uno dei dipendenti dello studio si è licenziato, è andato a lavorare per un altro studio, dopo un mese quello studio ha presentato in anteprima lo stesso progetto. Quindi in questo caso il mio lavoro è innanzitutto dimostrare che c'è stata una sottrazione di dati e poi trovare i punti di affinità tra i due progetti, è una rottura enorme che non vi auguro, i punti diciamo di affinità tra i due progetti per capire se insomma ci sono gli estremi per una denuncia o meno. Ecco, furti di questo tipo sono all'ordine del giorno, specialmente in Italia, perché le aziende non adoperano quelle che si chiamano delle policy aziendali. Le policy aziendali sono enormi elenchi di regole che bisogna seguire di sicurezza per non farsi fregare i dati sotto il naso. Poi comunque vi darò qualche piccola dritta per evitare che insomma succeda anche a voi, che sarebbe un po', immagino, spiacevole. Questo è un secondo esempio di come la sicurezza informatica investe la nostra vita di tutti i giorni. E poi ce n'è un'altra che forse è un po' all'estremo, che però ne parlano purtroppo gli studi, c'è il rischio che succeda e anche molto in fretta, è quello della cyberguerra e del cyberterrorismo, che siamo proprio giusti tra l'altro a parlarne in questo periodo. E cyberguerra e cyberterrorismo, vi racconto innanzitutto una storiella che sembra un film di fantascienza, ma purtroppo è la realtà di quello che può succedere con il controllo di un computer. Siamo nel 6 settembre del 2007, è passata da poco una mezzanotte. Ci troviamo in Siria, sulle rive dell'Eufrate, a circa 75 miglia dalla costa orientale della Turchia. ho imparato tutta a memoria per voi, quindi non pensate che lo sa. Siamo circa 75 miglia dalla costa orientale della Turchia, quindi circa 100 km. Passata da poco la mezzanotte del 6 settembre del 2007, in pieno deserto, del resto la Siria non è che ospiti queste grandissime distese verdi, in pieno deserto, in una zona mai vista fino a quel momento, dei lavoratori di origine nordcoreana, poi vi dirò perché si sa che sono di origine nordcoreana, stanno lavorando in maniera affannata su una costruzione, su un edificio molto grande, non troppo grande ma abbastanza grande, stanno lavorando alla cremente. A un certo punto, come ogni giorno, arriva un bus che li prende per portarli nei propri dormitori, che poi lavorino fino a mezzanotte, poveretti, è un altro discorso, però comunque arriva questo bus. Circa mezz'ora dopo che il bus li ha prelevati per portarli ai loro dormitori, il cielo si illumina. Squadre di F-15 e di F-16, che sono dei cacciabombardieri, passano sopra la zona, bombardano la zona, la radono totalmente al suolo. Tutto questo nel giro di 7 minuti, è stato proprio un blitz, un flash. Successive analisi, tipo 24 ore, da parte dei servizi segreti siriani, rivelano che si trattava di cacciabombardieri israeliani. Non è che ci volesse neanche proprio tanta fantasia per arrivarci, comunque hanno capito che si trattava di cacciabombardieri israeliani. I cacciabombardieri israeliani avevano rasato al suolo questa zona, soprattutto questo edificio, e a quel punto i siriani si chiedono, cioè denunciano l'accaduto anche alla NATO, a tutte le associazioni mondiali, e gli israeliani si giustificano dicendo: beh, abbiamo raso al suolo perché quello era un edificio con attività di arricchimento nucleare. La cosa che la Siria stia lavorando alla cremente anche in questo momento a impianti di arricchimento nucleare è una cosa nota, e lo sta facendo con la Corea del Nord, per questo non è una sorpresa che vi fossero dei nordcoreani a lavorarci. La cosa strana è un'altra, che la Siria spende ogni anno all'incirca dai 60 ai 70 miliardi di dollari in sistemi di difesa aerea. Ora, non so quanto voi ve ne intendiate di tecnologie militari, ma gli F-15 e gli F-16 sono dei cacciabombardieri enormi. Dire che sono come, non lo so, un elefante in questa stanza a livello radar è praticamente un'approssimazione per difetto. Sì, esatto, ecco, quindi il professor Galluzzo ha visto queste cose, quindi sono enormi da un punto di vista radar, quindi sono visibilissimi da qualunque sistema radar. Ce la fanno perfino i sistemi di radar italiani individuarli con grande facilità, quindi figuriamoci per i siriani, non era assolutamente una cosa. La cosa strana è che nessuno si è accorto di questi cacciabombardieri che arrivavano da Israele, tra l'altro con dei movimenti di truppe molto sospetti nei giorni precedenti. Insomma, c'erano tutti gli indicatori per dire che stava per avvenire un attacco da parte delle unità aeree israeliane. Successivamente studi approfonditi hanno rivelato una simpatica cosetta, che era praticamente alcuni agenti segreti israeliani sono riusciti a inserirsi nelle reti informatiche della Siria, hanno installato un trapdoor, un cavallo di Troia, poi vi spiego che cos'è, l'hanno installato nei computer, nel sistema informatico dei siriani, e ogni volta che i radar, il sistema radaristico della Siria rilevava un caccia, lo toglieva dallo schermo. Io ora ve la sto semplificando, però più o meno le cose sono andate proprio così. Questo vi dimostra come la sicurezza informatica non solo è una cosa che ci riguarda molto da vicino a livello di singolo individuo, ma ci riguarda anche su scala mondiale, su scala planetaria, perché questo poteva benissimo innestare una forma di guerra su larga scala, una guerra nucleare, e ahimè pare, secondo le statistiche, che questa sia la nuova frontiera un pochino della guerra, quindi un primo attacco a livello informatico e poi un attacco vero e proprio. C'è un altro caso, io non so se vi ricordiate, presumo di sì, della guerra del Golfo. No, sapete che cosa? Era un po' una domanda trabocchetto, volevo sapere perlomeno se voi la guerra del Golfo l'avete mai sentita nominare. Perfetto, allora adesso io non entro in meriti politici, diplomatici, io sono quanto ci sia di più distante dalla politica, però la storiella è molto semplice. L'America voleva, non si sa, conquistare l'Iraq, quindi ha fatto un primo tentativo nel 1990, fondamentalmente gli è andato male, ci riprova nel 2003 sulla fascia, sul trasporto emotivo di quanto accaduto alle Torri Gemelle, e ne approfitta per conquistare l'Iraq. Succede però una cosa che io ricordo chiaramente, che aveva lasciato un pochino esterrefatto tutto quanto il pubblico mondiale. Succede che l'Iraq aveva un dipartimento, si chiamava Guardia Repubblicana, ed era visto come un'elite imbattibile da parte di tutte quante le fazioni militari mondiali. Era assolutamente un reparto scelto, composto da circa 5.500 carri armati, che era temuto veramente da tutto il mondo. La caratteristica basilare è che fondamentalmente non si era mai visto in azione, quindi le statistiche probabilmente erano state rialzate dai reparti di difesa dell'Iraq. Ma succede una cosa durante la seconda guerra del Golfo, che Saddam Hussein, che era il dittatore dell'epoca, che poi è stato ucciso, Saddam Hussein le schiera come ultima linea difensiva di Baghdad. Quando tutti gli americani si sono precipitati a Baghdad, l'hanno accerchiata, Saddam Hussein schiera la Guardia Repubblicana. E cosa succede? Succede uno scontrafuoco? No, ci sono dei documenti, tutti i telegiornali ne parlavano, i carri armati venivano regolarmente abbandonati in mezzo al deserto e la gente scappava e se ne tornava a Baghdad. Questo ovviamente ha fatto un po' sorridere mezzo mondo, però un documento che non molti conoscono e che adesso vi presenterò parla del motivo per il quale militari hanno lasciato i carri armati lì davanti ai loro avversari. Succede questo: il Dipartimento dei Servizi Segreti americano è riuscito a penetrare nel sistema difensivo iracheno, ha raccolto tutte le email di tutti i generali iracheni, tutti gli indirizzi email, scusatemi, dei generali iracheni, e gli ha mandato un messaggio. Io vi leggo un secondo il messaggio, perché penso è molto breve. Allora, queste le mail che hanno ricevuto i generali iracheni poco prima dell'attacco finale dei tank americani. Questo messaggio dallo United States Central Command, che è il dipartimento, l'alto comando per le operazioni militari americane. Come sapete, abbiamo l'ordine di invadere l'Iraq nel prossimo futuro. Se lo faremo, annienteremo le forze che ci ostacolano, come accadde alcuni anni fa, e si riferiscono alla guerra del 1990, dove comunque l'Iraq perse un sacco di unità. Non vogliamo fare del male a voi o alle vostre truppe. Il nostro obiettivo è un altro, è spodestare Saddam e i suoi due figli. Se volete rimanere illesi, mettete i vostri tank e gli altri veicoli armati in formazione e abbandonateli in mezzo al deserto. Quindi allontanatevi a piedi. Voi e le vostre truppe dovreste tornare a casa. Voi e le altre forze irachene sarete ricostituite dopo il cambio di regime a Baghdad. Allora, questo tipo di attacco è un attacco informatico, che ci crediate o meno, consiste in due fasi distinte e secondo me è molto sintomatico ed è anche interessante per i nostri scopi, poi vi spiego il perché. Prima di tutto il servizio segreto americano, la CIA, è riuscito a inserirsi nelle reti irachene, e in secondo luogo ha sfruttato quello che si chiama ingegneria sociale o social engineering, che sono delle tecniche psicologiche per convincere i propri nemici a ritirarsi, e direi che ci è anche riuscito molto bene. Questo è un altro caso degli sviluppi della sicurezza informatica. Quindi da una parte ci interessa perché è una cosa molto individuale, perché mina la nostra privacy, perché mina la nostra vita di tutti i giorni. Un altro caso molto recente, successo in questi giorni, scommetto che mi va meglio di prima. Quanti di voi hanno l'iPhone? Ma peggio di prima.
È andata meglio di prima.
No, ma è andata peggio. Mi dovevo preparare questa roba. Vabbè, comunque l'iPhone, ma in realtà poi si è scoperto che lo fanno anche i dispositivi basati su Android, che quanti hanno uno smartphone basato su Android? Vabbè, ok. Quanti hanno un Nokia? Ah, ok. Comincio a capire qualcosa, perfetto. Comunque, no, perché tra un po' Nokia monteranno Windows Phone 7, quindi non sarei proprio tranquillo. Allora, praticamente che cosa succede, ragazzi? È stato scoperto qualche tempo fa, qualche settimana fa, che l'iPhone e anche i dispositivi basati su Android fanno un tracciamento, voluto o non voluto, adesso non sto a entrare nei dettagli della questione, delle vostre posizioni tramite il GPS che è integrato nei vostri dispositivi. In ogni istante sono registrati e salvati in un file interno al dispositivo. Apple in questo caso, ma lo fa anche Google, che è proprietario di Android, dicono che loro non utilizzano questi dati, però in caso servisse possono darli a delle terze parti, le quali a questo punto possono anche ripassarle ad altre terze parti e passarsi i nostri dati e le nostre posizioni. È il motivo principale per cui io, per esempio, non mi geolocalizzo mai, quindi su Facebook non dico mai dove sono. Elimina subito. Vabbè. No, anche perché c'è una statistica molto simpatica un bel niente in realtà, che da quando hanno attivato Foursquare, sapete che cos'è Foursquare? Perfetto, è un social network che segnala in ogni istante la vostra posizione. Trova delle meccaniche divertenti per farvelo fare, per esempio vi dice che più visitate un posto più siete dei fighi, in realtà siete più qualcos'altro, però non voglio dirlo, più siete in un punto e più avete possibilità di diventare sindaci di quel punto. È una sorta di gioco online, se vogliamo, ma molto sfruttato. Si stima che ci sono già all'incirca 40-50 milioni di utenti iscritti a questo servizio. Bene, da quando l'hanno attivato c'è stato negli soli Stati Uniti un aumento di furti nelle case del 68%. Il meccanismo è molto chiaro: il ladro guarda quando la persona individuata se ne va via da casa e poi entra in casa sua. Direi che non fa assolutamente una grinza. Anche questa è sicurezza informatica, ragazzi, quindi ci coinvolge molto molto da vicino. Per esempio, il fatto che in questo momento io sia qui e il professor Galluzzo lo stia dicendo su Facebook potrebbe invogliare qualche ladro a entrare, per esempio, in casa nostra.
Ho scritto anche che tua moglie è qui, quindi...
Perfetto, quindi siamo proprio fregati, ragazzi. Spegnete tutti i telefonini, mi raccomando. Quindi anche questo, se vogliamo, è una questione di sicurezza informatica, una questione a cui fare molta attenzione e che ci dimostra perché la sicurezza informatica è così importante nelle nostre vite. Quindi adesso abbiamo capito perché vale la pena di guardare un attimino più da vicino alla sicurezza informatica e perché riguarda un po' noi. Ripetiamo, il caso della PlayStation è quello che ha fregato 77 milioni di dati personali. Poi ci sono i casi all'interno delle aziende: rubano i dati alle aziende, li rivendono, ci fregano i progetti sui quali magari abbiamo lavorato duramente per mesi, per anni. Anche voi avete fatto un design fighissimo, adesso io non me ne intendo di architettura, un progetto fantastico, e nel giro di 2 settimane c'è qualcuno che opla ve lo frega. Attenzione, ci sono anche veri e propri sicari informatici, tra virgolette, quindi persone che di lavoro rubano i dati alle aziende e poi glieli danno, quindi c'è anche questo mercato. Ci sono anche colleghi invidiosi che vi possono fregare i dati. E poi arriviamo al punto massimo di rischio, che è quello delle cyberguerre e del cyberterrorismo. Tra l'altro 3-4 anni fa negli Stati Uniti c'è stato un blackout di 24 ore delle linee elettriche a New York. Dopo un anno di analisi si è capito che è stato un attacco informatico che ha di fatto disattivato le linee elettriche di una città come New York, mettendola a KO. Vi sto parlando di tutte le linee elettriche di una città come New York, e quindi non stiamo parlando solo della lampadina di casa, anche di strutture ospedaliere che, per carità, hanno i loro generatori, però a fatica riescono a coprire un'autonomia di 24 ore, macchine del cuore, cose di questo tipo. Ho letto anche un libro molto bello che si chiama Chain Exploit, nel quale ci sono le tecniche per fermare da remoto, quindi da casa mia, fermare le macchine sanitarie negli ospedali, macchine per dialisi, macchine per il cuore, polmoni d'acciaio. È possibile farlo, quindi la sicurezza informatica è una cosa veramente importante. Ho voluto portarvi delle testimonianze perché, insomma, io arrivo qui e vi dico: ah ragazzi, la sicurezza informatica è importante, non è che ve ne frega qualcosa, voglio dire. Ho cercato un attimino di farvi capire quanto sia vicino il problema alla nostra vita di tutti i giorni. Quindi, una volta che abbiamo capito perché è importante interessarsi alla sicurezza informatica, vediamo un pochino i protagonisti di questa simpatica disciplina. Allora, la sicurezza informatica mi piace dire che è sempre come un film d'azione: ci sono i buoni, ci sono i cattivi, c'è uno scenario e poi ci sono le armi. Buoni e cattivi in realtà non è molto chiaro chi siano e spesso questi ruoli si scambiano tra loro. Di massima, ma non sempre, i buoni siamo noi utenti, qualche volta mi capita di fare anche il cattivo, però di solito sono appunto gli utenti, i buoni, quindi coloro che si mettono davanti al computer di casa per lavorare o per guardare Facebook o per fare gli affaracci loro. I cattivi sono dei veri e propri criminali informatici che poi andremo a scoprire uno per uno. Poi c'è lo scenario è quello informatico, che è un pochino il posto dove si svolgono tutte le vicende di questo film d'azione. E poi ci sono le armi sono i software. I software possono essere armi sia perché, l'abbiamo visto poco fa, ve ne ho parlato, sia perché possono essere utilizzati all'occorrenza anche per bloccare computer, fare un sacco di cose, diciamo, poco simpatiche. Allora, partiamo dai cattivi, i cattivi di questa vicenda. Allora, nel linguaggio comune si pensa che siano gli hacker i cattivi. Hacker è un termine molto molto generico, viene utilizzato molto molto male, soprattutto dai giornalisti, e forse è il caso che vi spieghi che cosa sono veramente gli hacker. Hacker è un termine che nasce all'MIT, quindi Massachusetts Institute of Technology, che è il più grande centro di ricerca al mondo, nasce negli anni 50, e hack era un termine che era un po' il sinonimo di goofy, quindi qualcosa di molto leggero, qualcosa di molto scherzoso. Hack di solito era uno scherzo che si facevano i dormitori tra loro. Per esempio, tirare e lanciare delle uova addosso a una finestra era considerato un hack. Oppure andare dentro le stanze di un altro dormitorio per rubare i compiti ai propri colleghi dell'altro dormitorio, un po' come farete voi di sicuro, era considerato un hack. Era quindi una estremizzazione della voglia di conoscenza, o anche una scusa per fregare sicuramente i compiti agli altri. Comunque questo veniva definito hack. Poi nel corso del tempo questo termine si è un pochino evoluto e adesso come hacking si intende una qualsiasi azione che ci porta a aumentare la nostra conoscenza oppure a trovare dei sistemi di utilizzo alternativi di dispositivi o software. Per dire, il fatto che si modifichi la centralina elettrica di un'auto per farla andare più forte è un hack. Vi faccio un esempio. Oppure il fatto di taroccare alcune impostazioni del computer per farlo correre più velocemente è un hack. Negli hack rientrano anche le cosiddette vulnerabilità. Le vulnerabilità sono dei difetti di programmazione dei software che consentono agli hacker di penetrare all'interno dei sistemi e combinarne un po', diciamo. Si possono fare degli scherzi, per esempio.